Tre minuti dopo le 6:30, buon pomeriggio da Pop Sera, da tutta la redazione di Radio Popolare, da Massimo Bacchetta al microfono. L'appuntamento quotidiano da adesso fino alle 20:30 con le notizie, l'attualità, gli aggiornamenti sulle cose che succedono con tutta la redazione della radio. Andiamo alla fine di questa settimana. Quasi alla fine anche di questo palinsesto estivo, la prossima sarà l'ultima settimana di palinsesto estivo, quindi ancora con l'appuntamento con Pop Sera. Molte, moltissime notizie oggi da vedere, è in evoluzione, molte cose che abbiamo da proporvi. E allora, cominciamo subito, avete sentito i titoli pochi minuti fa. Allora, cominciamo col caso Report e Ranucci, perché nel pomeriggio sembrava, cioè ci sono state delle evoluzioni. Allora, la RAI ha fatto sapere di aver deciso i nuovi conduttori di Report per la prossima stagione, quindi Ranucci fuori dalla trasmissione, cioè di aver affidato a due giornalisti, Giulia Presutti, interna di Report, e Daniele Piervincenzi, lo ricorderete, giornalista d'inchiesta, vi ricordate, durante un'inchiesta a Ostia, quello a cui era stato rotto il naso a testate, ecco. Dice la RAI, due giornalisti selezionati vincitore del concorso RAI, quindi decisione nel segno della professionalità. Si è poi saputo anche che avrebbero offerto alcune possibilità a Ranucci, cioè di luoghi, diciamo, che non fossero demansionamenti, cioè o un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il problema è che cos'è successo? Che quasi a stretto giro hanno risposto in una nota gli inviati storici di Report, nomi e cognomi, cioè comunicato firmato da Giorgio Mottola, Iovene, Mondani, Innocenzi, Autieri e molti altri, definendo questa decisione completamente irricevibile, inaccettabile per il metodo, e addirittura dice per figure scelte che non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report. In aggiunta, oltre al fatto che la redazione fa sapere questo, si aggiungono anche i legali di Ranucci, che evidentemente parlano anche per conto di Ranucci, che dicono che questa decisione della RAI condanna la vittima di un attentato, cioè Ranucci, condanna Report e l'indipendenza dell'informazione pubblica, e che Ranucci adesso in ogni sede condurrà una battaglia importante per la difesa del giornalismo d'inchiesta. Insomma, uno dei tre filoni dell'affare Ranucci, e cioè il futuro di Report, sembrava preso una decisione e adesso si vede come sta andando. L'altro filone è quello del futuro di Ranucci e quindi si vede che complicazioni ci sarà. Poi il terzo è il filone giudiziario, che invece sta andando avanti per l'attentato che Ranucci ha subito. Allora, do il benvenuto immediatamente a Loris Mazzetti, grazie di essere con noi.
Grazie a te e a voi che mi avete invitato.
Storico, ex capostruttura della RAI, quindi molto esperto di queste cose. Adesso, Mazzetti, vedo anche che Iovene e Valesini dicono di aver ricevuto la proposta di fare, diciamo, ricoprire il ruolo di capi autori di Report, e che invece, sapute di queste nomine, dicono proprio no. E gli inviati storici dicono anche pronti alle dimissioni di massa. È un guaio che si complica ancora di più adesso. Come se ne esce?
Assolutamente. Poi dico con orgoglio, io fui quello che portò Ranucci a Rai 3. E lo dico con grande orgoglio, perché quello che sta capitando a Ranucci è una cosa ignobile, vergognosa. Hanno fatto diventare una vittima l'assassino. È inaccettabile. Il problema è politico. Ranucci non deve essere in onda durante la campagna elettorale. Questo è l'obiettivo nei confronti di Ranucci. La domanda è: per sostituire Ranucci, qual è la responsabilità di Sigfrido? Che cos'è che ha fatto di negativo nei confronti della RAI o di qualche d'un altro? Questa è la risposta che questi signori devono dare. Secondo me, il rischio dell'amministratore delegato, del direttore del personale, di Corsini, eccetera, è enorme. L'altra cosa è importante, perché far fuori Ranucci dalla conduzione? Perché Ranucci, ricordiamoci, è anche vice direttore di Corsini. Cioè è l'unico che poteva, come dire, creare un muro tra la dirigenza della RAI e la produzione del programma. Ecco perché va fatto fuori Ranucci dalla conduzione. Perché fare fuori Ranucci dalla conduzione vuol dire non fare più report. Con tutto il rispetto per i giornalisti che ci lavorano, per Mondani, che sono bravissimi, eccezionali, ma siamo sicuri che i due presunti conduttori abbiano accettato?
E infatti loro sono gli unici che al momento non hanno detto niente. Cioè, di fatto, nella materialità, Mazzetti, che se le firme storiche dicono no, così non va bene, siamo pronti a dimetterci, possiamo immaginare che vuol dire che quei due conduttori non partiranno neanche presunti per i vincenze.
Ma non partirà mai il programma, anche perché il programma, i giornalisti stanno già realizzando le inchieste. Sono già avanti con il lavoro, cioè report deve andare in onda all'inizio di novembre, cioè le inchieste che stanno facendo e che nascono con a capo Siegfried Ranucci devono essere realizzate da questi giornalisti. Se questi giornalisti hanno preso questa posizione, e mi rallegro molto, perché devo dire che parlavo proprio stamattina, perché non si fanno sentire? Dov'è finita la redazione? Forse dovevano uscire anche, ammettiamolo, forse un pochino anche prima, insomma, non aspettare la cacciata di Siegfried Ranucci. Però, viva Dio, sono usciti e hanno preso una posizione netta.
Senti, anche sull'altro fronte, quello che dicono i legali di Ranucci, adesso condurrà una grande battaglia per la difesa della libertà di stampa, eccetera, vuol dire carte bollate su ogni fronte con la RAI?
Ma vuol dire carte bollate, vuol dire che, allora, per la storia e per la mia esperienza di 42 anni di RAI, Siegfried Ranucci vincerà la causa e verrà reintegrato come fu fatto con Santoro. La RAI pagherà un sacco di soldi e quindi finirà, il rischio è che finirà in una bolla di sapone, però attenzione, queste cose non accadono in due giorni, ci vogliono dei tempi. Un'azienda seria come la RAI, che è un'azienda seria nonostante chi la governa in questo momento, doveva aspettare prima la fine delle indagini della magistratura e poi eventualmente su quello fare delle, come dire, delle conclusioni. Ma qui, io mi ripeto, hanno fatto diventare la vittima l'assassino. È inaccettabile una cosa di questo genere. Lo dico a tutti i colleghi che ci stanno ascoltando. Ma dobbiamo entrare in piazza, in sciopero immediatamente. Bisogna reagire. Se passa questa cosa qui a Ranucci, può succedere di tutto alla libera informazione.
Grazie a Loris Mazzetti di questo commento immediato.
Grazie a te, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro anche a te, Loris Mazzetti, storico, ex capostruttura della RAI. Sera, sono le 18:43 minuti. In Nepal, avete sentito dalle notizie, oggi ancora si scava, aumenta il numero dei morti, ci sono minacce di nuove esondazioni, mettiamola così, cioè di nuove rifrane, eccetera. Tutto molto complicato. Vi sto per proporre, vi stiamo per proporre un'intervista molto interessante, una testimonianza molto interessante, perché Michele Bigone ha raggiunto a Kathmandu Stefano Lotumolo, che è uno degli italiani sopravvissuti all'alluvione, testimone proprio diretto, è un fotografo che da giorni anche è riuscito a dire delle cose in Instagram, ha anche mandato dei video decisamente impressionanti su Instagram. È uno dei pochissimi superstiti, e lo capirete in questo racconto che Michele Megone si è fatto fare poco fa a Kathmandu, appunto, ripeto, con Stefano Lotumolo.
Ieri mattina, verso le 6:30, hanno iniziato l'evacuazione ai militari con l'elicottero. Abbiamo fatto due basi militari per arrivare poi, ora non mi ricordo il nome, nella seconda, e dalla seconda abbiamo preso un pullman privato col mio tour e siamo arrivati a Kathmandu ieri alle 5.
Voi eravate nelle zone dell'alluvione?
Eravamo dentro. Dove hai visto il video del border col Tibet, con la Cina? Hai visto, ha portato via tutto, eravamo lì a pochi chilometri. Quello che è arrivato lì è arrivato da noi.
Raccontaci che cosa... Allora, voi eravate dove esattamente quando è avvenuta l'alluvione?
A Timurè. Timurè. Era un piccolo paese. Non c'è più niente. È stato tutto spazzato via per chilometri e chilometri. Le onde erano alte 40-50 metri. E uno tsunami montano. A parte è caduta mezzo ghiacciaio, non so quanto, ma tantissimo. Quindi immaginati di vivere un film catastrofico, solo che è stata la realtà di quello che abbiamo vissuto ieri.
Voi eravate, quando è arrivato l'allarme, eravate in questa città?
Non è arrivato l'allarme.
Ah, non è arrivato l'allarme?
No, assolutamente no.
E voi come avete saputo che stava arrivando il disastro?
Abbiamo iniziato a vedere pullman spazzati via a 20 metri da noi. E questa onda gigantesca che per fortuna ha battuto nella riva opposta da dove eravamo noi, nella montagna opposta da dove eravamo noi, e poi l'onda ha comunque si è portato via tutto quello che c'era intorno a noi. Abbiamo avuto 30 secondi per scendere dal pullman e niente, siamo scesi e poi ha portato via anche il nostro pullman. E il nostro mio gruppo era tutti salvi, 8 persone. Davanti a noi c'era un altro pullman, 20 persone indiane, tutte salve, centinaia di pullman, o chi arrivava fino al border, o chi era già al border, non è rimasto più niente. Le cifre che si sentono in giro sono tutte sottostimate, ma anche di tanto. Sono morte migliaia e migliaia di persone, sono morte 700-800 turisti che stavano raggiungendo il Kailash.
Quindi voi stavate andando verso il posto di frontiera con la Cina, quello che abbiamo visto nel video.
Eravamo alla frontiera, ecco. Eravamo a 2 chilometri, stavamo arrivando.
Quindi quello che noi abbiamo visto nel video, cioè quella gigantesca onda che ha coperto quel posto di frontiera, uccidendo le persone, voi l'avete vista arrivare, però eravate sul lato della montagna che non è stato colpito direttamente.
Eravamo 2 chilometri sotto, da lì. E l'onda che hai visto lì è arrivata anche da noi, è passata a 20 metri davanti a noi, ha portato via tutto quello che c'era e noi eravamo negli unici 30 metri disponibili in tutta la valle per salvarci. E questo è un miracolo divino, non posso dire altro. Sono grato di essere vivo, mi chiedo come mai io sia vivo rispetto ad altre persone, ma infatti sono a disposizione per tutti, per documentare, proprio per segno di gratitudine per quello che ho vissuto. Ci vorrà un po' di tempo per metabolizzarlo.
Quando dici l'unico spazio, la valle dove si poteva salvare, cosa intendi esattamente? Che eravate in che posizione?
Non è che eravamo in una posizione specifica, è l'unico posto che è stato salvato dall'impatto, e dopo è scesa a valle, nella valle ha portato via tutto, non c'è rimasto più niente per chilometri. C'erano un sacco di lavoratori, c'erano un sacco di pullman, di camion fermi, c'era di tutto, ma non è rimasto niente perché la valle poi era chiusa e le onde erano di 60 metri.
Ma tu quando hai visto arrivare quell'onda, adesso so che è una domanda stupida, ma cosa hai pensato?
Non si pensa. Da una parte pensi che ti sta prendendo da un'altra parte, dall'altra ti muovi, cerchi di allontanarti da lì, sei nel mood di sopravvivenza. Non ci sono parole per spiegare certi momenti.
Ma tu hai detto siamo scesi dal pulmino, siete saliti verso la parete o siete rimasti fermi? Cosa avete
sì,
fatto?
C'era una scalinata e se rimanevamo fermi ci portava via. Abbiamo iniziato a salire sulla montagna, nel versante che non è stato colpito. E poi da lì l'onda è scesa per tutta la valle. Noi abbiamo visto boato e nubi di acqua e detriti ovunque, non si vedeva molto. Comunque sì, abbiamo visto poi l'acqua tornare indietro, spazzare via tutto il paese nel mentre salivamo e pregavamo che non succedesse altro.
Tu hai detto che eravate in 8 tutti italiani o eravate un gruppo di...
No, un'altra ragazza italiana, poi c'erano due indiani americani, quattro russi nel mio gruppo.
E una volta che tu hai visto, diciamo, quest'onda coprire tutta la valle e voi siete rimasti fermi lì sulla parete, cosa è successo dopo?
Dopo abbiamo iniziato a vedere i cadaveri fuori uscire e sono arrivati gli elicotteri, hanno iniziato a fare il rescue di persone che erano sempre lì, qualcuno l'hanno tirato fuori. Ero nell'epicentro, ero proprio nella parte più potente dell'impatto. Siamo rimasti lì, siamo rimasti tutto il giorno lì. Poi a un certo punto ci hanno detto la sera che ha iniziato a piovere di salire la metà montagna e c'era uno spiazzo dove la mattina sono arrivati gli elicotteri, ci hanno portato via. La notte abbiamo passata con tutti i local superstiti, 50-60 persone in una casa di pietra diroccata che aveva due stanze. Siamo stati dentro lì. E la mattina alle 6, 6:30 le nostre preghiere sono arrivate, ha smesso di piovere, hanno iniziato i soccorsi per portarci via di lì e in mezza giornata eravamo a Kathmandu.
Tu hai avuto modo di parlare con qualcuno dei locali dopo delle persone che abitano lì, che abitavano lì?
Hanno perso tutto, familiari, casa, lavoro, non danno più nulla. Infatti avevamo ritrovato un po' delle nostre borse e abbiamo condiviso quello che c'era. La notte nella casa, nel casottino dove eravamo, c'è stato comunque si è prevalso la vita. Le persone ridevano, hanno parlato tutta la notte e non abbiamo nessuno dormito, ma comunque sia c'era la vita che prevaleva sulla morte in quel momento.
Senti, adesso quando riesci a tornare in Italia, cosa ti hanno detto?
Nei prossimi giorni ci stiamo appoggiando al consolato tedesco perché a Kathmandu non c'è un consolato italiano, è più vicino a Calcutta, però comunque sia i tempi italiani sono sempre un po' più lunghi del resto. Quindi ci hanno consigliato di andare lì da quello tedesco e sono stati gentilissimi. Domani ci accompagnano per fare il nuovo documento di viaggio. Viene proprio il console, una persona che lavora lì al consolato, all'ambasciata tedesca, viene con noi, è stato gentilissimo. E domani speriamo di avere il foglio per poi poter cambiare il volo. Altrimenti il mio rientro è per il 5 previsto.
Ma nessuno della
Però vorrei
Farnesina
tornare prima.
ti ha contattato? Nessuno delle autorità
Abbiamo
italiane?
contattati noi, abbiamo
Avete...
contattati la mia famiglia, l'ha contattato, ma i tempi sono quelli che sono. Poi c'è. Prese anche ieri abbiamo sempre aggiornato i nostri spostamenti da una base militare all'altra, sapevano dove eravamo arrivati. Se però dopo 4 ore non prendevamo un pullman privato, eravamo sempre lì.
Questa era la testimonianza appunto raccolta da Michele Migone di Stefano Lotumolo, fotografo italiano, testimone diretto, oculare ancora a Kathmandu di quello che l'avete sentito, di quello che è successo nelle scorse ore. Ora, non voglio mettere insieme mele e pere, come si dice, ma una situazione climatica che si manifesta in tutte le sue forme, ovunque. Allora, parliamo di una situazione, per esempio, in Italia, in cui ora per ora vengono segnalate cose di questo tipo. Allora, a Cremona, l'Italia è divisa tra bollini rossi nel centro-sud per caldo estremo in queste ore e poi situazioni di altro tipo. A Cremona nel pomeriggio è stata segnalata una grandinata, una tromba d'aria in realtà su Cremona, anche danneggiato risulta il Duomo, il Palazzo Comunale, è crollata una copertura della Guglia, della Cattedrale, eccetera. Altre allerte che ci sono nel nord, nord-est per temporali importanti e contemporaneamente, dicevo, situazioni molto complicate da bollino rosso quotidiane proprio di queste ore, oltre 44 gradi in zone interne in Sardegna, in Sicilia. Nelle scorse ore in Sardegna si vedevano dei video che davano l'idea di questo tipo, per esempio di vento fortissimo anche di notte, però di temperature che non scendevano sotto i 38 gradi perché il vento era caldissimo. Per esempio uno di quei posti era Bosa Marina. Allora io saluto Francesca Arcai, benvenuta.
Buonasera Massimo.
Che insomma è un'ex collaboratrice della radio, ha fatto lo stage da noi, è una giornalista, adesso lavora per Sassari Today, vive a Bosa o è di Bosa. Com'è la situazione? Veramente quella situazione un po' quasi fantascientifica che vedevo, di venti fortissimi, caldissimi, notturni, temperature che non scendono?
Assolutamente sì, ormai qui sono cambiate anche molto le abitudini. Pensa Massimo che ogni volta che qualcuno mi chiede come sto, mi ritrovo sempre a rispondere allo stesso modo, tutto bene a parte il caldo. E queste giornate sono proprio la sintesi perfetta di questa frase. Perché quello che colpisce in queste ore a Bosa Marina non è soltanto il caldo, come hai detto tu, 44 gradi, ma in altri posti, per esempio Muravera, oggi si è superato il record fissato dal 2007, si è arrivati a 47 gradi. Non è appunto soltanto il caldo, ma sono proprio queste ventate di aria caldissima, per dare un'immagine ai nostri ascoltatori, quasi soffocante. A cosa si sente veramente questo vento?
Con caldo che rimane anche di notte, cioè nel senso che i video che ho visto sono notturni, di vento fortissimo di notte.
Sì, di notte si è arrivati a 35 gradi perenni. Ed è una sensazione abbastanza strana, perché da noi che a Bosa e alla costa ovest della Sardegna, per noi il vento anzi è un sollievo, il maestrale è un sollievo dal caldo, mentre adesso sta veramente diventando un problema.
Senti, diventa abituale per le persone, appunto, come dicevi tu Francesca, oltre che dire sto bene a parte il caldo, ma forse anche cominciare a dire io non l'ho mai vista una cosa del genere?
Assolutamente sì, questo non si è mai visto qua, soprattutto sulla costa. Bosa e Bosa Marina sono sulla costa, è attraversata da un fiume, quindi queste temperature non si sono mai toccate. Il massimo che c'è stato magari sono i 38 gradi. Ieri c'erano 42 gradi perenni sia di giorno che di notte, si è sceso a 38-35. Adesso se voi guardiamo, sono le 18:56, qui a Bosa ci sono circa 30 gradi. Io non ho mai visto, per esempio qua a Bosa, io sono di Bosa, non ho mai visto la qualità dell'aria malsana. L'ho vista a Milano quando sono stata a Milano, ma mai in Sardegna.
E questo è, immagino, anche come cambi quotidianamente anche il modo di vivere, nel senso che a quel punto si tratta di mettere in piedi modi di sopravvivere in una situazione del genere.
Questa è una delle questioni più importanti, secondo me, che emergono quando arriviamo a temperature di questo tipo, perché il termometro può segnare la stessa temperatura per tutti, io la penso così, ma quella temperatura non viene vissuta allo stesso modo a tutti. Quando diciamo ci sono 44 gradi, rimanete a casa, state al fresco, stiamo dando per scontato che tutti abbiano un posto fresco in cui stare. Io per esempio sono tornata da Sassari, perché a Sassari in casa mia non ho un condizionatore, sono tornata a Bosa, a casa dei miei genitori, proprio per questo, perché qua ho il condizionatore e non mi permetteva di lavorare in tranquillità. E c'è una differenza enorme tra chi vive queste giornate in una casa ben isolata, e questo è un privilegio che ho e che hanno tanti miei colleghi, con un condizionatore che puoi tenere acceso quando vuoi, tenendo comunque d'occhio la bolletta, e viverle in un'abitazione che accumula calore per tutto il giorno e magari non ha neppure l'aria condizionata, nemmeno un ventilatore che sposta l'aria.
E questa è la situazione. Grazie mille Francesca, e in bocca al lupo, buona continuazione, insomma buona sopravvivenza lì a Bosa Marina. Grazie ancora Francesca Arcai da Bosa Marina. E allora, in questa situazione tra bollini rossi, temperature oltre i 44 gradi e poi contemporaneamente nel nord-est e in tutto il nord segnalazioni di altrettante allerta ma opposte, di trombe d'aria che arrivano eccetera. Allora saluto Lorenzo Tecleme, benvenuto.
Ciao a tutti e a tutti.
Giornalista climatico, nostro redattore del Giusto Clima, la trasmissione ambientale sul palinsesto abituale di Radio Popolare il mercoledì sera, e poi collaboratore di molte testate. Ma che viene da dire banalmente, nella vita quotidiana cos'altro c'è bisogno per vedere che siamo in una situazione di emergenza non globale, generale, ma quotidiana.
Mi ha colpito molto la testimonianza che avete appena trasmesso, perché io vi sto chiamando in questo momento da Sassari, quindi oltre che la trasmissione la continuiamo a fare nella stessa provincia, capisco bene quella sensazione che stiamo provando qua, come in altre, molte altre parti d'Italia in questi giorni, no? Di aria pesante, di pulviscolo in sospensione, di caldo asfissiante. E la tua domanda è assolutamente centrata. Il punto è che le percezioni non bastano da sole a creare coscienza politica. Serve un sistema politico, un sistema mediatico che ci aiutino a collegare a puntini, a dire questo che sto vivendo non è solo una questione mia personale, non è solo un dato meteorologico come altri, ma è anche una questione politica. Fa così caldo perché abbiamo fatto delle scelte politiche in passato e le stiamo facendo oggi. Finché il sistema mediatico e politico non fa questo ragionamento, per la gente, per noi da casa, è più complicato arrivarci da soli e rimaniamo ognuno rinchiusi nella propria bolla climatica sperando di avere l'aria condizionata e di sopravvivere.
Ecco perché in questo caso la propria bolla climatica in alcuni casi diventa da sopravvivenza, cioè o stai chiuso in un posto con l'aria condizionata o rischi.
Assolutamente sì, guarda, devo dirti che mai come quest'estate mi è capitato di parlare con persone che mi hanno detto sono preoccupato per me stesso, persone di una certa età, parenti, persone con problemi di salute, oppure sono preoccupato per i miei cari, magari ragazze e ragazzi più giovani che però si trovano a preoccuparsi, sai, dell'anziano genitore che vive in casa senza aria condizionata. Ti racconto qualche aneddoto, ho sentito di molte persone anche a me vicine quest'estate che hanno cercato di installare l'aria condizionata in casa per la prima volta in vita loro, non avevano mai avuto bisogno prima e si sono sentiti dire dagli installatori dei negozi c'è da attendere 2 mesi perché tutta Italia e tutta Europa sta installando l'aria condizionata nello stesso momento. C'è la questione di classe che accennavate un pochino prima. Certo. Se tu fai un mestiere che ti permette di rimanere a casa o comunque in ambienti chiusi per la gran parte del tempo e hai i soldi per permetterti l'aria condizionata e anche per permetterti di tenerla accesa buona parte del giorno senza impazzire con le bollette, te la cavi un po' meglio. Ma se l'aria condizionata non ce l'hai o non la puoi tenere accesa o magari ce l'hai ma sai, lavori nei campi o lavori in un cantiere, beh, allora le tue possibilità di rimanerci secco e di avere dei danni aumentano esponenzialmente. C'è un rapporto inverso fra il reddito e i pericoli che corriamo nelle ondate di caldo.
Grazie Lorenzo, grazie, in bocca al lupo anche a te lì a Sassari, Lorenzo Tecleme, grazie ancora, buona giornata, buon pomeriggio.
In bocca al lupo anche a voi.
Grazie, grazie, giornalista climatico, lo ricordo, è Il Giusto Clima, trasmissione ambientale sulle frequenze di Radio Popolare il mercoledì sera in tutto il suo palinsesto abituale, quindi l'appuntamento per tutti voi che siete all'ascolto è anche lì, è un appuntamento preciso e continuo. Intanto sono le 7, passate da un minuto. Ci stacchiamo 30 secondi e poi rientriamo. Rientriamo, ve lo preannuncio, con un'intervista molto interessante. Avremo in diretta, a proposito della morte di Ratko Mladic, avete sentito oggi le autorità serbe li preannunciano per lui gli onori di Stato per il suo funerale, lui condannato all'ergastolo all'Aia per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità, il boia di Srebrenica, il genocidio di Srebrenica. Ecco, un'intervista molto interessante, avremo una celebre scrittrice spagnola, Clara Ouzon, che è autrice di un libro molto interessante che ha a che fare con la vita e il profilo di Mladic. A tra poco. Radio Popolare, sono le 19:03 minuti in diretta con Popsera. Vi preannunciavo un'intervista molto interessante, una chiacchierata molto interessante, credo, a proposito del profilo di Ratko Mladic. Ieri la notizia della morte dell'ex generale dell'esercito serbo-bosniaco all'Aia, detenuto, condannato all'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra. Il responsabile capo militare del genocidio a Srebrenica, dell'assedio, morto all'interno di un ospedale psichiatrico dove da qualche anno era detenuto. La Serbia aveva chiesto il suo rilascio per motivi umanitari, il rilascio non c'è stato. In queste ore in Serbia, dal momento dell'annuncio della sua morte, sono state segnalate e ripetute anche prese di presenze in piazza che celebravano la figura di Mladic. Le autorità serbe della Serbia di oggi hanno annunciato per lui funerali ufficiali, gli onori di Stato. Stiamo parlando di un criminale condannato. Allora, abbiamo il piacere di avere con noi in onda una celebre conosciutissima scrittrice spagnola, Clara Uzón. Benvenuta, Clara Uzón. Buonasera.
Grazie per... Buonasera Massimo, il piacere è mio.
Buonasera. Allora, una celebre scrittrice spagnola, molti dei suoi romanzi hanno a che fare con la storia e con la memoria. Ricordo, nel 2013 Clara Uzón ha pubblicato il romanzo La figlia, in Italia è stato edito da Sellerio, ed è un romanzo che mette insieme una vicenda personale legata a Mladic e una vicenda collettiva. La vicenda personale, la figlia è Ana Mladic, la figlia di Ratko Mladic, una giovane ragazza, piccolo riassunto, poco più che ventenne, adora suo padre, poi Ana Mladic fa un viaggio a Mosca e scopre in quel viaggio di pochi giorni le responsabilità del padre nella guerra di Bosnia, nell'assedio di Sarajevo, nell'assedio a Srebrenica. Torna dopo qualche giorno e per lei cambia tutto. Cambia tutto vuol dire che si suicida, e si suicida con la pistola di ordinanza del padre, la pistola amata del padre. È il 1994 da quando si uccide Ana Mladic e il libro parte da lì. È l'anno prima del genocidio di Srebrenica firmato da suo padre. È anche uno degli episodi di cui molto si è discusso se abbia avuto in qualche modo influenza in quello che poi suo padre ha fatto, eccetera. Allora, Clara Uzón è con noi, capisce bene l'italiano ma risponderà in spagnolo, nella sua lingua, e quindi c'è in studio con me anche Emanuele Valenti. Benvenuto Emanuele, per tradurre, così facciamo in Grazie. Diretta questa chiacchierata. Clara Uzón, partirei dall'attualità e le chiedo: che cosa ha pensato ieri alla notizia della morte di Mladic e alla notizia dei funerali ufficiali, degli onori che il governo serbo gli vuole dare?
Bueno, la notizia mi impressionò perché, claro, Mladic, io dediqué a investigar sobre Mladic, sobre su hija y sobre la desintegración de Yugoslavia y la guerra de Bosnia. Más de 4 años. Emanuele?
Sì, sì, siamo qua.
Puoi seguire un poco?
No, sigo un poco.
Sì.
Y de alguna manera, Ratko Mladic es mi monstruo particular. Sé más sobre su infancia y juventud que sobre la de mi padre. Me afectó y me alegré, por supuesto, pero al mismo tiempo... esta muerte es solamente un acontecimiento natural. Me alegra que muriera en la cárcel, pero Ratko Mladic no perdió la guerra, porque lo que él buscaba, ser reconocido como un salvador de la patria, un héroe serbio, lo ha conseguido. En su país creo que el 73% de los serbios lo veneran, así que esto es un poco agridulce.
Sì, la notizia, ci racconta Clara Uzón, mi ha impressionato dopo il lungo lavoro che ho fatto, la ricerca. Prima abbiamo citato appunto il suo fantastico libro, come dire, una storia, un personaggio che conosco molto bene, quindi da un certo punto di vista ovviamente dice Klára Uzon è una notizia positiva. Radko Mladic non c'è più, oltretutto anche perché è morto in carcere, però allo stesso tempo, dice Klára Uzon, ragionando, riflettendo, Radko Mladic non ha perso la guerra, cioè quello che lui cercava in realtà lo ha raggiunto. Infatti prima abbiamo detto, no? Molti lo considerano un eroe nazionale e probabilmente in Serbia è un personaggio venerato da più del 70% della popolazione.
E Klára Uzon, torno alla storia. Il suo libro è un romanzo, però è un romanzo che mette insieme, come molti suoi libri, una vicenda personale, privata e la storia, con molto materiale storico che lei ha raccolto su Mladic. Che, scrivendolo, che immagine, che identikit lei si era fatta di Mladic?
Lo que más me ha inquietado después de intentar comprender quién era Mladic, por qué actuaba como actuaba, de dónde venía, fue llegar a la conclusión de que los monstruos no nacen, se hacen. Es decir, si Radko Mladic, el destino, el azar, no lo hubiera puesto donde lo puso, al frente del ejército serbo-bosnio, si no hubiera abrazado el dogma de la Gran Serbia y el supremacismo étnico, Mladic habría sido comunista, si el ibris, la impresión de tener un destino de salvador de la patria serbia, no se hubiera apoderado de él, Mladic no habría matado a nadie. Es decir, de alguna manera todos tenemos la semilla del mal dentro y las circunstancias pueden hacerla germinar.
Ok. Sí, Klára Uzon ci spiega quello che mi ha turbato di più, no? nel mio lavoro, nel tentativo di comprendere il personaggio, in questo caso Radko Mladic. È stato un po' questo, cioè quello che io ho concluso, no? Visto che la domanda era proprio sulla storia, e quindi questo legame anche tra la storia da una parte, la storia che mette alcuni personaggi in determinate situazioni, quindi sicuramente Radko Mladic aveva qualcosa dentro, certo in un altro periodo storico probabilmente la storia sarebbe andata in maniera diversa, e quindi lui sì si è trovato alla guida, no, dell'esercito serbo-bosniaco, con questo progetto della grande Bosnia, e quindi poi è successo quello che è successo, insomma, quello che lui da una parte aveva dentro e poi il destino e il periodo storico, tutto insieme hanno poi fatto il personaggio, hanno creato questo profilo.
Vi ricordo, siamo in diretta, in collegamento con la scrittrice Klára Uzon. Nel 2013, appunto, il suo romanzo La figlia parlava di questa vicenda che ha toccato la vita di Mladic e particolarmente la vita della figlia di Mladic, suicida, ed era il 1994, cioè l'anno prima del genocidio a Sarajevo. Il suo libro, Klára Uzon, è uscito nel 2013 ed era l'anno dopo l'inizio del processo all'AIA contro Mladic per genocidio. E nel processo all'AIA molte delle testimonianze, delle prove sulle responsabilità di Mladic sono uscite, così come poi nel suo romanzo, nel suo racconto ci sono. Lei ha seguito le vicende del processo all'AIA Mladic o se ne è tenuta lontana?
No, sì, claro, lo he seguido. Non solo lo seguí, sino che fui all'AIA e durante una settimana seguí il juicio. Era mi opportunità, entre otras cose, di vedere en carne y hueso Ratko Mladic, y vuelvo a decir, es una obsesión mía recurrente. Es un monstruo que ni muerto me va a abandonar. ¿Traducimos o sigo?
Puede seguir, puede seguir.
Gracias. A mí lo que me llamó la atención es que a Mladic la cárcel le había sentado muy bien, porque cuando lo arrestaron después de 15 años de huida, estaba en un estado lamentable, sin dientes, parecía un pordiosero, había tenido un derrame cerebral. Yo a veces me pregunto si él de alguna manera no se dejó arrestar para recibir atención médica. Tenía un aspecto estupendo, le habían cortado el pelo, iba bien vestido y se comportaba como el hombre arrogante, como el jefe despótico, como el hombre seguro de sí mismo que había sido en el frente de batalla.
Traduciamo?
Sì. Sì, Clara Oson ci racconta, sì, ho seguito il processo, sono stata anche all'AIA una settimana, ovviamente avevo questo fortissimo interesse, desiderio e anche necessità, no, di comprendere questo personaggio. Una cosa che mi colpì molto, ci racconta Clara Oson, allora, Ratko Mladic è stato arrestato dopo parecchi anni, dopo 15 anni, dopo tutto quello che era successo, ed era all'inizio in uno stato fisico e psichico anche molto, molto complicato, non stava bene. E a me è sorto anche il dubbio più volte che in realtà lui non si sia fatto arrestare proprio per ricevere le cure, no? e le attenzioni. E la cosa che mi colpì appunto è che durante il processo poi lui alla fine invece aveva questo aspetto perfetto, no? Anche da un punto di vista d'immagine era molto sicuro, cercava di trasmettere e sicuramente dal suo punto di vista, no? Trasmetteva forza, autorevolezza, no? Quindi tutto quello che lui aveva fatto durante la guerra.
Clara Oson, torno a oggi perché lei è una scrittrice e si occupa appunto... Scrive romanzi, si occupa molto di storia, si occupa di memoria. Ecco, la memoria è un punto centrale, direi, anche oggi nella vicenda di Mladic. Le testimonianze, le prove ci sono, la condanna c'è, eppure dopo tutti questi anni vediamo che la sua memoria cambia a seconda della ideologia. Allora, come si spiega lei da scrittrice che la memoria riesca a essere così fragile? Cioè che una figura come quella di Mladic, le sue responsabilità, oggi per qualcuno siano qualcos'altro. Come scrittrice, come vede il problema oggi della memoria lei?
Bueno, come persona incluso, no? La historia no es una ciencia. La historia tiene mucho de narración y de mito. Depende de quién gane una guerra, la narración será una u otra, ¿no? Y es más, vemos como en Serbia la figura de Mladic es enaltecida y en Bosnia, por supuesto, el país de sus víctimas, será siempre denigrada. Es decir, que no hay una verdad absoluta, la historia no es una ciencia. Y lo que me llama la atención es que el legado de Mladic no solo ha quedado, sino que está en plena pujanza. Quiero decir que lo que propugnaban no solo Mladic, sino Milosevic y Karadžić, que era... el odio a los musulmanes, el supremacismo étnico, la limpieza étnica, un concepto que se acuñó allá en esa guerra, incluso la recuperación de la supuesta Gran Serbia, ahora mismo es mainstream. Quiero decir que los partidos políticos que si no gobiernan van a gobernar pronto en Europa, defienden esas ideas. Y eso me da escalofríos.
Allora, sì, come scrittrice, ma anche come, come persona, il mio pensiero è sostanzialmente questo. No? Insomma, la storia non è una scienza e quindi lì c'è tutta una narrazione, come al solito. Quindi ovviamente dipende dal punto di vista, no? Può essere una cosa, ma può essere anche l'altra. Quindi ovviamente la figura di Mladic in Bosnia, dove abbiamo prima citato, questo lo aggiungo io, no? Quello che è successo a Srebrenica è una cosa, in Serbia invece è un'altra. E quindi ovviamente la verità storica è molto fragile. E poi ci dice Clara Uson, una cosa importante da sottolineare, questo è il mio pensiero, è l'eredità, no? di Mladic, ma non solamente, lo abbiamo detto, no? È rimasto, è una cosa importante, ma oggi in realtà sembra quasi che l'eredità sia ancora più forte, che il suo stesso profilo, no? Sia oggi ancora più forte. In fondo quello che dicevano e facevano Mladic, Milosevic, Karadžić, tutto l'odio, la pulizia etnica contro i musulmani nei Balcani, oggi e tutto il discorso della grande Serbia sono diventati, no, fanno parte della narrazione politica mainstream, cioè gli stessi partiti serbi che stanno trattando con l'Unione Europea per l'ingresso di Belgrado nell'Unione Europea fanno uso anche loro di questa narrazione. Ecco, dice Clara Uson, questo è, no, quello che mi colpisce di più.
Puedo añadir algo?
Sì, claro.
Quiero decir que no solo el presidente Vučić es evidente, fue ministro Milosevic, evidentemente es de extrema derecha y defiende ese legado, sino que, como he dicho antes, los partidos políticos que si no mandan todavía, van a mandar pronto en Europa, defienden esos mismos puntos de vista. El odio, en este caso también dirigido a los musulmanes, el miedo a las etnias diferentes que amenazan nuestra cultura, nuestra forma de vida, incluso nuestra raza, y la necesidad de librarse de ellos. Bueno, no solo en Europa, también en Estados Unidos, es lo que está haciendo el señor Trump, y en Israel. Quiero decir que los líderes serbios de aquella época fueron unos precursores, aunque nadie se lo reconozca.
Sì, aggiunge Clara Uson, attenzione, non volevo parlare semplicemente dei leader politici serbici, no? Dei serbi, citando il presidente Vučić, per esempio, ma attenzione, anche i partiti politici che governano, soprattutto governeranno, potrebbero governare in Europa, anche loro stessi, no? Hanno ormai fatto proprio questo odio, questa paura nei confronti di altre culture, di altre razze o anche di noi stessi, addirittura del desiderio, no? di eliminare, no? una parte dell'umanità. Quindi da questo punto di vista, se pensiamo non solo a quello che succede in Europa, ma anche a quello, ha citato Clara Uson, quello che succede negli Stati Uniti, se non addirittura in Israele, sembra quasi, no, che i leader serbi di allora siano stati dei precursori.
E allora, Clara Uson, lei è spagnola e glielo chiedo a proposito di memoria. Lei ha parlato dell'Europa. In Spagna sono i 90 anni della guerra civile. In Spagna c'è Vox. C'è qualche rischio simile di deformazione della memoria?
Bueno, en España Vox va a mandar pronto con el Partido Popular, que no se le diferencia en nada. Vox es absolutamente contrario a revisar la memoria histórica. La derecha española tiene un discurso con respecto a la guerra civil. Todos se portaron mal, fue una desgracia, fue algo casi parecido a una catástrofe. Y ahora incluso se revisa. La culpa fue de la República. Franco era necesario. De hecho, hay en España ahora una exaltación del franquismo y de la figura de Franco. No veo el futuro con ilusión, porque esta gente va a gobernar muy pronto. Y bueno, a eso se le suma el odio a los migrantes, a los inmigrantes, y en particular a los árabes, a los marroquíes, sobre todo después de lo que ha pasado en Ceuta.
Sì, in Spagna abbiamo Vox, come citavate voi, che presto governerà insieme al PP, il Partito Popolare, che in realtà sostanzialmente è la stessa cosa. Vox non ha alcuna intenzione, no? di cercare la vera memoria storica. La destra in Spagna ha un discorso sempre più preciso, no? sulla guerra civile contro la Repubblica. Chi era a favore della Repubblica si comportò molto male. Franco viene esaltato sempre di più, no? Per molti Francisco Franco è un eroe. Quindi, come dicevo prima, attenzione, presto in Spagna probabilmente questa destra governerà, e oggi da questa destra arriva anche l'odio ai migranti, ai musulmani, agli arabi. Pensate solo a quello che è successo a Ceuta.
Clara Uson, grazie di essere stata con noi, ma chiudo con una domanda, tornando al suo libro, con l'ultima domanda, perché il suo libro La figlia, ricordo, in Italia edito da Sellerio, la storia è sempre un intreccio di storie private e storie collettive. Il suo libro è un libro potente sulla vicenda della figlia di Mladic, della decisione di uccidersi in quel modo. Anna Mladic è una delle vittime di Ratko Mladic?
Bueno, yo creo que sí. De hecho, Anna Mladic para mí es una figura como que tiene tintes de personaje de una tragedia griega, ¿no? Es como una Ifigenia. Anna Mladic se mató por causa de los crímenes de su padre, porque no podía soportar seguir siendo hija suya. Y en mi novela hay una parte histórica, pero a mí lo que más me interesa como escritora siempre es la condición humana, digamos, el drama familiar, el drama personal de Anna Mladic. Esa es la parte principal de mi novela. Se da la ironía de que si Anna Mladic se quitó la vida porque no podía continuar viviendo con el conocimiento de quién era su padre y qué estaba haciendo, va a tener que vivir con él por la eternidad, porque su padre, Ratko Mladic, que la adoraba, expresó el deseo de que lo enterraran junto a ella en el cementerio de Topčider. Es decir, que ni muerta se librará de su padre.
Credo di sì, credo che sia una vittima, no? Come dicevate voi, del suo stesso padre, no? Una figura, quella di Anna Mladic, molto particolare. Si è ucciso ovviamente sì a causa dei crimini commessi dal padre, non poteva sopportare quello che aveva scoperto. Il mio è stato quel libro, un romanzo storico. Quello che mi interessava di più, che solitamente mi interessa di più, è il lato umano, in questo caso il dramma familiare. Quindi il suicidio di Anna Mladic è ovviamente la diretta conseguenza, no, del profilo del padre. Come ho detto, non poteva sopportare quello che aveva scoperto. E anche puoi ripetere, Clara, por favor, la parte finale?
Sì, claro, es que fue muy largo. Digo que se da la ironía de que ni muerta podrá escapar de su padre, porque Ratko Mladic dijo expresamente que quería ser enterrado junto a la tumba de su hija en el cementerio de Topčider.
Okay.
¿Entiende?
Sí, dice un po' ironia, questa qua, ironia della, anche della storia, perché neanche adesso che non c'è più Anna Mladic non potrà, no, scappare, sfuggire al padre, perché appunto Ratko Mladic ha chiesto espressamente di essere portato nello stesso cimitero, di essere sepolto di fianco alla figlia nello stesso cimitero.
L'ironia e la storia. Clara Uson, grazie moltissime di essere stato con noi.
Grazie a lei, Massimo Emiliano, grazie mille.
Grazie,
grazie. Piacere.
Grazie davvero, Clara Uson, buona serata. Ricordo il suo libro, se volete, non so, è del 2013, però forse edizione Sellerio, La figlia, la vicenda è quella di cui abbiamo parlato e di cui avete sentito parlare. Grazie ovviamente a Emanuele Valenti per il racconto che è riuscito a darci con la traduzione. Questo sulle frequenze di Radio Popolare. Sono quasi le 7:30 e quindi do immediatamente la linea alle notizie di Popolare Network. Un quarto d'ora circa, subito dopo torniamo, Pop Sera, ultimo giorno della settimana e torniamo con altri argomenti. Sono le 8 meno un quarto, anzi le 19:48 minuti. Opsera, torniamo in diretta, stiamo insieme fino alle 8:30. Massimo Bacchetta al microfono, la redazione di Radio Popolare. Un po' di cose, se avete voglia di stare con noi, ancora da vedere e da sentire.
Braid in my hair in a rush to leave. I've never seen it before, but I start to get it now. Someone else's face is shadow in mine, and you have been giving me looks that I just can't take no more. It's trying to sound more interesting. Is this what I really am, or a well-written summary of the books I read, the art, the scenes in films that left me astounded? I wonder, will I ever charm someone? Oh, what we've become.
traveled at the speed of light. What we wished for then and the times we failed, we have outdone ourselves so many times. Faster and stronger than what we wished when we were.
Radio Popolare, mancano 8 minuti, anzi 7 minuti alle 20. Adesso vi leggo una cosa scritta oggi dalla Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. L'ha scritto su Facebook e scrive così. In una illuminata lezione, Stefano Bonaccini, il Presidente del Partito Democratico, ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. L'abbiamo già sentita, quelli che votano per loro sono cittadini colti, consapevoli e intelligenti. Quelli che votano per noi sarebbero ignoranti da compatire, quando non da rieducare. Forse Bonaccini dovrebbe prendere in considerazione un'ipotesi più semplice. Quegli italiani, indipendentemente dalle scuole che hanno frequentato, hanno studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche della sinistra. Hanno visto città meno sicure, confini senza controllo, periferie dimenticate e lezioni di morale impartite da chi pretende di spiegare agli altri come devono vivere, come devono votare, come devono pensare. Quegli italiani votano a destra perché noi non chiediamo loro quanti titoli di studio hanno prima di ascoltarli. Li rispettiamo. Ed è forse proprio questo rispetto che Bonaccini e una certa sinistra, nonostante le molte sconfitte, ancora non hanno studiato abbastanza. Insomma, una bella lezione di politica data dalla Presidente del Consiglio su Facebook al Presidente del Partito Democratico, Bonaccini. Adesso ne sono seguiti una quantità di commenti. Bonaccini che ha risposto, ma veramente io stavo parlando di un problema della sinistra, cioè che il voto avviene in un certo modo, eccetera, e come dire, questo è un problema per la sinistra. Poi ne sono seguite una valanga di messaggi, a destra, Fratelli d'Italia, ma tutti, Montaruli, Ruspandini, e poi è intervenuto anche Donzelli, eccetera, che dicono è una lettura classista, supponente, e poi è intervenuto lo stesso Vannacci che ha detto io sono orgoglioso e fiero del voto di chi ha studiato poco, eccetera, eccetera, e da sinistra un po' di gente che ha detto state montando la panna su niente, eccetera. Adesso vi faccio ascoltare meno di 28 secondi di Stefano Bonaccini che rispondeva a una domanda appunto sul voto, sugli andamenti del voto, e stava parlando di un problema per la sinistra e diceva così.
Il voto al primo e al secondo Trump, il voto per la Brexit qualche anno fa, il voto in Germania a destra, quello alla Le Pen, quello in Italia a Meloni e prima a Salvini, oggi forse a Vannacci, è un voto che vede in maniera maggioritaria il voto di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città e, come dice lei, di chi sta peggio economicamente.
E quindi quel ragionamento era dentro in quella logica lì, cioè votano così quelli che stanno peggio economicamente, eccetera, un bel problema per la sinistra perché una volta erano i suoi elettori. Però tutto quello che è successo oggi sembra l'esempio e la degna conclusione, visto che andiamo alla conclusione di agosto, anche di questo agosto, no? Indipendentemente da come la prendete, prima la questione del wok, poi questa, cioè di come nella politica va bene prendere una parola e farne quello che si vuole. La cosa tragica è che poi sono tutte cose realistiche, verosimili in qualche modo. Allora, saluto il professor Carlo Galli, benvenuto.
Sì, buonasera a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Buonasera professor Galli, politologo, e glielo devo chiedere, cioè è roba così, poi se ne vede passare spesso, cioè di polemiche e la politica insegna da sempre, mi faceva notare che può fare così, mi faceva notare un suo collega nel pomeriggio, un altro suo collega con cui parlavo, diceva sì vabbè, però guardate che 30 anni fa poi i comunisti erano quelli che mangiavano i bambini, tutti gli altri erano quelli che andavano a braccetto con i golpisti, eccetera. Però è vero che di quelle cose lì, che i comunisti mangiavano i bambini, eccetera, non ne parlava la Presidente del Consiglio e non c'era anche un circo informativo che poi magari rischiava di farne un titolo in prima pagina. Cosa diavolo è successo per cui è verosimile e sta succedendo per cui è verosimile che la politica sia a rotoli attorno a cose del genere, che sembrano verosimili e poi molte volte li vai a guardare e si smontano, ma si smontano perché sono ovviamente cose stiracchiate.
Allora, nel merito, quello che è stato detto da Bonaccini è quasi tutto vero. In realtà io credo che il grosso di coloro che hanno un basso titolo di studio e bassi redditi non vada a votare a destra, forse, ma insomma forse il grosso di costoro semplicemente si astiene.
Si astiene, infatti era dentro anche quello nel pacchetto. Okay. Sì.
Mentre è vero che quel tipo di elettorato era l'elettorato della sinistra, non perché fossero ignoranti, stupidi e poveri, ma perché la sinistra ha nella propria ragione sociale quella dell'avanzamento o ribaltamento delle situazioni sociali esistenti, e cioè l'innalzamento strutturale, non episodico, dei ceti più deboli. Poi questo avvenga attraverso le riforme, avvenga attraverso la rivoluzione, ma in ogni caso lì, storicamente ci si sarebbe aspettati un discorso del tipo un leader della sinistra che dicesse i vostri avversari, i nostri avversari sono ricchi, colti e potenti, noi siamo poveri e ignoranti perché non abbiamo potuto studiare, perché non abbiamo avuto i mezzi. Questa è la tesi. Oggi sarebbe, a sentire Bonaccini e, meglio, Meloni, il contrario, cioè la sinistra o per supponenza, come dice Meloni, o per insipienza, come invece stava dicendo Bonaccini, per errori interpretativi, come diceva Bonaccini, la sinistra ha certamente perduto un elettorato popolare e si è, arroccata, tanto per adoperare un termine odioso, nelle ZTL. Probabilmente non è neanche vero questo, probabilmente nelle ZTL ci abita anche molta gente molto consapevole dei propri interessi di classe, ma insomma. Allora, qui c'è, quanto al merito, c'è una questione enorme, cioè una guerra mondiale perduta dalla sinistra e vinta dal capitalismo.
E quindi un argomentone. Il punto è che quell'argomentone non viene toccato e Meloni, ma poi ci sono anche i suoi due vicepresidenti del Consiglio, e Tajani che dice le parole di Bonaccini sono un'offesa alla maggioranza dei cittadini. Salvini che dice chi giudica in base al titolo di studio è uno sciocco. Cioè che che ne fanno una questione da slogan da bar, diciamo. E com'è possibile che realisticamente, se noi vedremo qualche cosa domani o nei prossimi giorni, negli eventuali giornali o talk show, eccetera, ne sentiremo parlare in questi termini e non nei termini dell'analisi politica che lei sta facendo, che è una cosa più che seria?
Allora, perché la tradizione viene oggi tradotta e reinterpretata in una chiave sostanzialmente populistica. Chi è che dice abbasso l'intelligenza, abbasso i titoli di studio, abbasso gli specialisti, abbasso i sapientoni? Chi è che dice questo? Una posizione populista, tendenzialmente di destra, ma insomma più che altro populista. Ecco, facilmente egemonizzabile, facilmente utilizzabile da destra. Ecco. E perché sulla serietà, la gravità, la drammaticità della politica vince la ignobile chiacchiera populista? Ma perché la serietà, la drammaticità della politica sfuggono completamente al ceto politico nazionale, poi vorrei anche dire italiano, ma insomma ai ceti politici nazionali, perché la politica continua ad esistere e come se continua ad esistere in questo pianeta non cesserà mai di esistere, ma non è più nelle mani degli stati, è molto poco nelle mani degli stati, e i ceti politici statali non la controllano, ne sono travolti, devono andare devono ballare al ballo secondo il ritmo di una musica che non sono loro a suonare, e quindi per strappare qualche voto ai cittadini, per far vedere che qualche cosa sono capaci di dire anche loro, mai e poi mai mettono il naso nelle grandi questioni, cioè capitalismo, guerre, questione ecologica, ma cioè non sono cose che siano nel loro potere, non ne parlano. Di che cosa parlano? Di miserabili, cattive interpretazioni di quello che vengono, di ciò che viene detto, di pettegolezzi, di offese personali, di questioni d'oltreoceano come il wok malamente decifrati in Italia. Insomma, passano il loro tempo, come dice lei, in chiacchiere da bar. Ed è poi per questo che gli italiani vanno sempre meno a votare.
Cioè, non avendo le vere leve del comando in mano, come dire, fanno un po' i giullari per tenersi a galla, insomma, per farne...
Sì, e poi soprattutto per danneggiare l'avversario, per fare una character assassination, come si dice, per far passare... Sostanzialmente la destra dice votate me perché quegli altri sono spocchiosi e vi odiano. La sinistra dice votate me perché quelli sono brutti, ignoranti e fascisti.
Senta.
Poi sulla guerra in Ucraina hanno tutte le stesse tesi, cioè andiamo avanti.
Però,
capisce?
No, ma dato che io, come tutti, insomma, ci stiamo preparando al settembre e sarà un settembre che apre una stagione dove di passaggi possibilmente epocali ce ne saranno, ci sono le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, poi ci saranno l'anno prossimo le elezioni politiche in Italia, poi in molte città ci saranno le elezioni amministrative e senza tener conto poi delle cose senza scadenza, cioè le guerre, oggi sono 6 mesi dalla guerra medio orientale con l'Iran e poi insomma tutte le altre, però allora aumento i partecipanti a questa vicenda. Lei ha parlato della politica, ci metto dentro l'informazione, i giornalisti, le giornaliste, gli intellettuali, le intellettuali, eccetera. Allora, è ricco questo teatro. Io capisco il racconto che lei ha fatto dei politici e delle politiche. Poi ci sono altri soggetti che entrano, perché il tutto poi compone il dibattito pubblico, e se il dibattito pubblico diventa dibattito da bar, c'è un problema.
Allora, io direi che purtroppo il dibattito pubblico non è più fatto dai quotidiani cartacei, è fatto da questa galassia di social della quale noi tutti abbiamo il giusto giudizio, cioè viene fuori il peggio della psiche umana, no? E questo è il primo punto. Il secondo punto, gli intellettuali hanno colpe mostruosamente grandi, ma la quale soprattutto la colpa di essersi arresi, cioè di non avere continuato a fare il loro mestiere, che è il mestiere del pensiero critico. Perché non hanno continuato? Per due motivi. Primo e fondamentale, perché un intellettuale ha senso, parlo degli intellettuali, non solo degli studiosi accademici, perché quelli hanno un loro circuito molto stretto in cui, se sono capaci, fanno andare avanti il sapere, ma l'intellettuale era il mediatore del sapere rispetto alla politica, ma poteva fare e doveva fare il suo mestiere di intellettuale se c'erano delle forze politiche che in un qualche modo, non dico lo ascoltavano, ma gli davano un minimo di peso, lo valorizzavano. Allora, lei mi dice quale forza politica, destra, centro, sinistra, da 30 anni a questa parte, valorizza gli intellettuali. Direi il contrario, cioè tutte svalorizzano il sapere, tutte svalorizzano gli intellettuali. E quindi gli intellettuali si sono semplicemente arresi. Quando qualcuno di essi fa il proprio mestiere, cioè stecca, l'intellettuale deve steccare, viene processato e fucilato sulla pubblica piazza, anche se è un grande, anche se è un grandissimo. Devo fare dei nomi.
Cioè, le prese di posizione che vengono espresse si giudicano solo sulla base se si allineano o meno con un'opinione e non con il contenuto invece che esprimono.
E esattamente. E comunque l'idea che se il grande filosofo X dice una cosa, la cosa importante è capire che cosa ha detto, non capire se quello che ha detto fa piacere o dispiacere a Trump o Netanyahu, alla Meloni o alla Schlein, che sono dei soggetti insignificanti davanti al prestigio di un grande filosofo,
allora,
o di un grande fisico.
Professore, le leggo, a proposito di questo e dell'essere allineati o meno, 5 messaggi che sono arrivati, che secondo me... insomma, sono un bel panorama a proposito dell'essere allineati o andare sul contenuto. Allora, un ascoltatore che scrive: state montando una trasmissione sul niente. Bonaccini ha perfettamente ragione, così la pensano gli elettori di sinistra, l'unica cosa stonata sono le sue quasi scuse successive. Un altro messaggio: dire che ha detto intervistare uno di destra, mai? Oltre a che ignoranti, bisogna aggiungere, purtroppo per la sinistra, che noi, immagino di destra, non siamo nemmeno così idioti da non capire che non siamo il vostro target della radio. E quindi dire che Bonaccini ha detto una stronzata da radical chic non è sufficiente. D'altronde voi della radio siete uguali, come potreste dire una cosa del genere? Poi un altro messaggio: però l'agenda sull'argomento da discutere alla fin fine la fa sempre la destra. E poi l'ultimo messaggio che dice: puoi far risentire il discorso di Bonaccini, così sarebbe utile magari per tutti. Allora io faccio risentire questi 27 secondi e poi ho una domanda da farle, professore.
Il voto al primo e al secondo Trump, il voto per la Brexit qualche anno fa, il voto in Germania a destra, quello alla Le Pen, quello in Italia a Meloni e prima a Salvini, oggi forse a Vannacci, è un voto che vede in maniera maggioritaria il voto di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città e, come dice lei, di chi sta peggio economicamente.
Allora, professore, se da una cosa del genere arrivano 5 messaggi così differenti e che mi sembra che in qualche modo, forse adesso non voglio giudicare niente, ma siano un po' nella linea del anche voi o dite qualcosa che penso oppure in qualche modo vi giudico, cioè mi porta a una domanda: ma non è che questa dinamica un po' da bar che i politici mettono in campo, e lei ci ha detto il suo motivo sul perché succede, è una cosa che per tutti noi anche è più facile da ascoltare, è più semplice, bisogna lavorare meno, ragionare meno, meno contraddittoria, è tutto più semplice così, e che quindi che colgano per loro interessi da piccoli giullari, adesso manometto un po' le cose che lei, professore, ha detto, ma colgano un punto comodo per tutti.
Sì, certo, non pensare è molto meno faticoso che pensare. Non esercitare pensiero critico è facilissimo. Questo non esercitare pensiero critico si manifesta in due modi contrapposti, ma assolutamente equivalenti, cioè essere assolutamente mainstream ed essere assolutamente anti-mainstream, a scatola chiusa.
E come si costruisce un'eventuale situazione in cui, parliamo di ipotesi del terzo tipo, in cui uno vede un messaggio del genere della Presidente del Consiglio e dice «Ah, ma dove l'ha detto? Ah, su Facebook. Ah, vabbè, ok, lasciamo perdere, parlate di cose serie». Cioè, manca tanto, ma come ci si arriva a quella ipotetica situazione che ripristinerebbe, diciamo, il senso delle cose, dei ragionamenti?
Ci sono due modi, dall'alto o dal basso. Dal basso, quando le contraddizioni materiali quotidiane che una grandissima fetta della società soffre e patisce sulla propria carne, facendo fatica ad arrivare alla fine del mese, tanto per adoperare dei termini logori, quando tutto ciò diventerà un movimento di opinione, niente di rivoluzionario, un movimento di opinione duraturo, cementato in una forza politica stabile, non effimera, che obbligherà i ceti dirigenti a cambiare qualche cosa seriamente. Questo dal basso. Dall'alto, quando nella scuola e nell'università si lavorerà in modo tale da sviluppare il senso critico e non da mortificarlo, e si penserà alla scuola e all'università non come ad aziende, ma come ad anti-aziende, cioè come luoghi in cui viene educato lo spirito umano a scopi non utilitaristici. Questo capiterà mai? Non lo so. Chi ha la mia età ha avuto la fortuna di passare la propria giovinezza dentro una scuola piena di limiti, ma che comunque sia era orientata a quello. Bene, male, non si sa. Però l'orientamento era quello, qualche seme veniva gettato. Vengono gettati semi oggi? Punto interrogativo, chiediamocelo.
Lei, per chiudere, prevede una prossima stagione ancora in corsa su questo piano inclinato invece di...
La prevedo, sì, perché c'è diseducazione, cioè... Per esercitare il pensiero critico bisogna averne voglia, per averne voglia bisogna avere degli strumenti culturali oppure essere veramente messi molto male sotto il profilo pratico-economico. Nessuna di queste due ipotesi è ancora scattata. Quindi io prevedo che arriveremo alle prossime elezioni, come sono state ormai le elezioni degli ultimi 30 anni, 40 anni, senza un minimo di dibattito sensato, senza nemmeno l'uso di un lessico appropriato, con le elezioni, la campagna elettorale, nelle mani dei manipolatori psicologici della pubblica opinione e non di politici competenti e critici, perché si può essere critici anche a destra, non solo a sinistra.
Ah, fuori di dubbio.
Appunto,
fuori di dubbio.
Invece non l'abbiamo né da una parte né dall'altra.
Allora, intanto devo fare un mea culpa, mi fa giustamente notare un ascoltatore, dice: gentile Bacchetta, le comunico che passa più gente da un bar che dai salotti degli intellettuali. E sì, no, definire chiacchiere da bar non significa definire diversamente dai salotti, significa in qualche modo in cui vale tutto, cioè era questo, però insomma ci sta la stoccata che mi è arrivata, ma giusto per far capire come la questione forse coinvolge tutti, vi leggo, e leggo anche a lei professore, solo il titolo di un'agenzia che adesso esce, che riassume tutta la vicenda di oggi: gli ignoranti votano a destra, virgolettato, Bonaccini nella bufera, Meloni lo attacca. Cioè, quindi tutta questa vicenda andrà all'archivio, in archivio, con Bonaccini che ha detto che gli ignoranti votano a destra e Meloni che gli ha fatto notare guarda che noi non chiediamo il curriculum a nessuno. Insomma, questo ha dimostrazione di quanti attori ci sono in quel ipotetico bar di cui stavamo parlando. Ma per intanto la ringrazio, professor Gallo.
Figuri, buona serata a lei, l'ascoltatrice e gli ascoltatori.
Grazie. Carlo Galli, politologo, la vicenda è quella, insomma, ma giusto, era un esempio di questa fine estate. Radio Popolare Pop Sera, abbiamo ancora una decina di minuti prima della fine di questa puntata del pomeriggio sera. Vi ricordo la prossima settimana, ultima settimana di palinsesto estivo di Radio Popolare Pop Sera, sarà ancora con voi dalle 18.30 alle 20.30. Allora, la notizia l'avete sentita nel giornale radio, e cioè il sito internet e i servizi di posta elettronica del collettivo italiano Inventati Autistici non sono più raggiungibili. Il gruppo era stato sanzionato un paio di giorni fa dal governo statunitense. L'accusa era di aver fornito infrastrutture e strumenti digitali a gruppi radicali di estrema sinistra, una campagna lanciata contro, negli Stati Uniti, contro le cosiddette organizzazioni Antifa dall'amministrazione Trump. Allora, questa è la notizia. E io saluto e poi adesso chiariamo il tutto. Blicero, benvenuto.
Ciao a tutti e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, Blicero è tra gli attivisti e i fondatori della rete, innanzitutto mi espongo subito, della rete Inventati Autistici, cioè com'è che va chiamata quella rete?
Siamo libertari, quindi lasciamo ampio spazio a come ci si vuole chiamare, non è molto importante. Io dico Autistici Inventati.
Ok, perfetto. Autistici Inventati, che mischia, cioè che mette insieme, diciamo, due realtà che poi sono confluite, per questo Autistici Inventati.
Sì, nel senso che quando abbiamo cominciato tutto, diciamo, i due progetti iniziali erano due, e poi siccome volevamo fare la stessa cosa, abbiamo detto la facciamo insieme. E poi da lì è nato tutto, insomma, piuttosto articolato, nel senso che poi ha coinvolto molte più persone, è diventato molto più grande di quello da cui abbiamo cominciato.
Ecco, allora adesso torno invece alla questione e alla notizia, appunto, tutto bloccato, cioè non più raggiungibile, sito, servizi, eccetera. Prima di tutto, è vero, è così? Secondo, è una conseguenza delle misure annunciate nei giorni scorsi dagli Stati Uniti?
Allora, parto dalla seconda risposta, sì, che è più facile. Sì, è una conseguenza, perché evidentemente il motivo per cui l'entità che gestisce tutti i domini.org del mondo ha deciso di cancellare l'esistenza del dominio autistici.org è perché è un'entità che ha sede negli Stati Uniti e quindi ha deciso di ottemperare a il provvedimento voluto dal Dipartimento di Stato e dal Dipartimento del Tesoro.
Cioè, un'entità privata che ha deciso di seguire.
Sì, in realtà è una NGO, però nel senso che è perché si configura come una sorta di NGO, però di NGO privata che gestisce tutti i .org, però essendo con la sede negli Stati Uniti ha deciso di ottemperare. Aveva tempo per farlo fino al 25 settembre, ha deciso di farlo subito.
La seconda domanda è così? Cioè tutto caduto, tutto allora, non più raggiungibile?
Non proprio, nel senso quello che è stato cancellato, e su questo noi non possiamo farci niente, anche perché comunque nessuno ci ha né notificato nulla, né avvisato di nulla, né detto guardate che sta per succedere, volete, cioè nel senso non c'è stata nessuna forma di dialettica proprio in forma totalmente, come dire, verticale autoritaria, è che hanno rimosso il dominio autistici.org. Noi abbiamo rimesso a disposizione tutte le cose attraverso un altro nostro dominio, nella fattispecie inventati.org. Ovviamente chi aveva la mail autistici.org non potrà più usarla, ma anche su quello siamo al lavoro per fornire un'alternativa. Tutti gli altri, quelli che hanno mail su altri domini, quelli che usano altri servizi, eccetera, possono continuare a utilizzarli passando attraverso, anziché diciamo come indirizzo principale autistici.org, dall'indirizzo principale inventati.org al momento.
Ecco, e le cose che stai dicendo già fanno capire quanto è variegata la situazione, quindi due domande. Uno, perché colpiscono voi? Cioè, che attività svolgete e da quando? Perché poi il punto è lì,
Sì, il punto è più articolato, secondo me, nel senso che quello che facciamo noi è fornire strumenti di comunicazione digitale liberi, anonimi, schierati politicamente, evidentemente, nel senso che noi diamo la possibilità di usare questi strumenti se si condividono i nostri principi fondamentali, quali l'antifascismo, l'antirazzismo, la non commercialità, eccetera, visto che tutto questo lavoro è fatto solo da persone volontarie. E noi forniamo questi servizi, cioè forniamo delle mailing list, delle newsletter, i blog, eccetera, a chiunque voglia raccontare la propria opinione, o chiunque voglia rappresentare la propria situazione attraverso un sito, non passando attraverso canali commerciali, non passando attraverso canali che ti tracciano e che ti controllano e che, come dire, limitano quello che puoi fare. E questo è quello che facciamo. Quindi, non so se sono riuscito a spiegarlo in maniera sintetica.
Quello che, cioè, però, accesso libero per qualunque soggetto che, diciamo, condivida dei principi generali, voi dite accesso libero senza valutazione di merito, e su quello arriva.
Noi non sappiamo, i nostri utenti non sappiamo neanche chi sono, cioè noi non chiediamo carte d'identità, non chiediamo numeri di telefono, non chiediamo nomi e cognomi, chiediamo che le persone rispettino i nostri paletti, che sono dei paletti, diciamo così, che noi pensiamo facciano parte, diciamo, della grande galassia dei movimenti sociali della sinistra e che ci distinguono dall'altro pezzo di mondo, diciamo. Ovviamente se ci viene poi fatto notare che qualcuno sta abusando dei nostri servizi, possiamo intervenire. È successo sia a livello legale, nel senso che autorità che ci hanno chiesto o imposto di chiudere una pagina o di fare altre cose, oppure è successo anche a livello, diciamo, di autonoma iniziativa. Se uno ci avvisa che un nazista sta usando una nostra mail, quella mail viene chiusa. E non è che lo sappiamo noi perché leggiamo le mail, ce lo deve dire qualcuno.
Il punto è che nei giorni scorsi dell'amministrazione Trump, invece, Inventati Autistici, appunto, era stato inserito nella lista in quanto, evidentemente, a quel punto l'accusa di essere una piattaforma utilizzabile anche da chi poi rientra nella lista delle organizzazioni Antifa.
Esattamente, però il punto è che, prima di tutto, il punto è che questo è la prima volta che succede, cioè nella lista quella lì ci sono organizzazioni, ci sono soggetti che fanno cose o che hanno fatto cose che secondo l'amministrazione stanno o non stanno dentro i termini del terrorismo piuttosto che dell'illegalità. Noi non siamo accusati di aver fatto niente, siamo accusati di essere uno strumento di comunicazione, e questa è la prima volta che succede ed è un precedente piuttosto problematico, perché, cioè, adesso succede a noi che siamo collettivo di poche persone italiane che in questo momento si stanno scontrando con tutto l'apparato, diciamo così, di chi controlla tutta internet e di chi controlla una delle più grandi potenze mondiali, quindi la disparità, diciamo, è abbastanza evidente, no? Però può succedere a chiunque, nel senso che domani non ho capito perché non potrebbe succedere a un qualsiasi fornitore di servizio che diventa antipatico al Trump di turno.
Perché per fare un paragone, e l'esempio non è per nulla casuale, è come, visto che la rete è un territorio, è enorme, è così come se a livello territoriale uno dicesse: sappiamo, riteniamo che per Piazza Duomo passino anche dei gruppi illegali, quindi sapete che c'è, chiudiamo Piazza Duomo, ed ora un po' Piazza Duomo è chiusa. Cioè si sta agendo in questo modo, però mi pone un problema, cioè voi avete una vita lunghissima, e appunto la lotta per il software libero dagli anni 90 poi in avanti. Adesso però il mondo è cambiato, cioè dal free software, insomma, degli anni 90 poi è diventato un mondo di, come dici anche giustamente tu, di strapotere, di stracontrollo delle aziende big tech, eccetera, che a questo punto ci hanno in mano davvero tutto. È ancora praticabile quella strada lì?
Beh, in parte sì, anche se, perché noi l'abbiamo praticata, anche se questa nostra situazione dimostra che, se per molti, diciamo così, l'idea che si possa usare il web usando dei servizi commerciali che sono, diciamo così, appunto, dediti al controllo, che ti rinchiudono all'interno di una scatola che è di loro proprietà, diciamo che fino ad oggi si dava abbastanza per scontato che la rete in quanto tale o il World Wide Web in quanto tale non fosse una struttura di quel tipo, cioè che uno il suo angolino poteva conquistarselo e gestirselo, non so come dire. Sì. Questo che sta succedendo a noi dimostra che in realtà anche la rete internet complessivamente è di fatto un oggetto che non viene trattato come un bene comune, che quindi deve essere tutelato da uno status sovranazionale, delle regole che vanno al di là del singolo paese o della singola, del singolo stato, diciamo, ma che è di fatto una struttura che ha dei proprietari.
Controllata privatamente. Quindi per aggiornare l'esempio di prima è Piazza Duomo, la chiudiamo, chi vuole passare deve per forza passare da McDonald's piuttosto che da un altro esercizio.
E essere controllato, pagare l'obolo, entrare e poi a quel punto fare solo quello che diciamo noi. Altrimenti non può più usare le strade. E questo è un discorso che è molto più ampio, cioè nel senso è un discorso che va molto al di là di noi perché noi non siamo... non siamo un soggetto legislativo, non siamo un soggetto istituzionale, non lavoriamo a quel livello lì, non è il nostro, non so come dire, noi non è che diciamo niente, però sicuramente non è il nostro, no? Noi ci siamo occupati di un pezzetto. Però secondo me chi vuole ragionare e costruire delle alternative su come comunicano le persone nel mondo e che cosa vogliamo che ci sia, come dire, come prospettiva da questo punto di vista, dovrebbe porsi seriamente il problema che per lungo tempo ha fatto finta di ignorare che anche uno strumento così, che ormai è quasi un diritto, come dire, fondamentale, no? Quello di comunicare, ormai è praticamente rientrato nei diritti civili fondamentali, quello di poter comunicare liberamente usando la rete, sia di fatto qualcosa che può essere chiuso o parcellizzato o limitato a seconda di un interesse privato o di un interesse specifico di un soggetto di quelli che partecipano, senza alcun... Tra l'altro contraddittorio, ripeto, a noi nessuno è venuto a dire ah guardate ci sono questi 5 siti che per noi sono illegali, fate certo. Qualcosa altrimenti saremo costretti a... Cioè la notizia tramite tweet di Rubio è stata da domani questi sono nella lista e non possono più fare niente con cittadini o persone sul suolo statunitense. Poi ovviamente questa roba, vivendo in un mondo globalizzato, è tracimata, perché a noi oggi ci ha chiamato la nostra banca,
certo,
2 ore fa, dicendo che è una banca italiana, vogliamo fare i nomi e cognomi, è Banca Etica, ok? Dicendo vi dobbiamo chiudere il conto. E alla domanda perché, visto che voi non siete soggetti non siete cittadini statunitensi, non siete soggetti alle restrizioni statunitense, qual è il motivo per cui dovete fare questa cosa? La risposta è vi faremo sapere. Poi io posso tradurre la risposta nel hanno paura di ripercussioni, come dire, secondarie, perché fanno parte di un circuito diciamo così che è interconnesso a livello globale.
Quando le interconnessioni sono interconnesse ci si interconnette in questi modi, vi faranno sapere, ovviamente speriamo che ci facciate sapere anche voi, Blicero, intanto
ripeto... noi gli abbiamo fatto sapere tramite gli avvocati una diffida a farlo, poi vedremo che cosa succede. E beh, cosa dobbiamo fare?
Niente, aggiornarci.
Hanno versato i soldi
inevitabilmente
su questo.
Blicero, mi fermo qua, grazie mille.
Grazie a voi per averci dato spazio.
Grazie davvero. Mi fermo solo esclusivamente per motivi di tempo. Ci risentiamo lunedì pomeriggio 18:30, Popsera. Ciao a tutti, buon fine settimana da Massimo.